presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che cambiano spesso casa, quelle che ormai sanno quanti scatoloni e quanti valigie servono per portare la propria vita altrove, quelle che sanno prendere possesso dei luoghi e farne subito una tana, una base, un rifugio, quelle che non hanno paura a cambiare orizzonte, quelle che non hanno difficoltà a crearsi una rete di buoni vicini, per quanto temporanei, quelle aperte al cambiamento, avvezze alla precarietà. Questo venerdì 13 marzo è tutto per voi ed è una stanza comoda da cui partire.
Andiamo avanti così tutta la mattina?
Con la musica sotto. Tan, 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 tan. È così, facendo così con la testina, avanti e indietro.
Sì, è venerdì.
No. Seguiamo così il moto oscillatorio della vita.
E arriviamo dritti dritti fino a fare la cosa giusta, secondo me.
Che secondo me?
Una metropolitana, tutti in fila e via.
E via.
Stand dopo stand, presentazione dopo presentazione, ce la faremo a diventare migliori.
A fare la cosa giusta, dici? Almeno una.
Una sola.
Allora Claudio, io oggi pomeriggio vado, te lo volevo dire, così anche se sono così nella mia giornata di libertà, vado al banchetto
libertà,
della nostra radio.
Libertà. Si fa presto a dire libertà.
Libertà e partecipazione, e io parteciperò. Niente, così era per dire, se passate di lì oggi pomeriggio trovate un bel po' di conduttori, lavoratori, di lavoratrici di Radio Popolare, insomma dovrei esserci, ecco. Sono lì intorno a fare dei giretti.
Allora io invece non potrò essere dei tuoi oggi pomeriggio, magari vado sabato, adesso ci penso sabato se riesco. Devo capire come incastrare tra la spesa, il pranzo, e poi sabato e domenica un po' voglio stare con i miei genitori.
Ah, beh, sì, giusto.
Anche perché c'hanno una certa, no?
Sì.
Dai.
Anche la mia.
Anche la tua?
Sì.
Va bene. Allora iniziamo con qualcosa di semplice per il weekend. La cosa necessaria da pensare quando comincia un weekend.
Non si può avere sempre quello che si vuole.
No, aspettate, è una questione di aspettative. Sapersi tarare.
A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But But if you try sometimes, well, you might find. Get my fair share of abuse, singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Just my fun. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. We decided that we would have a soda, my favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy, yeah, and he said one word to me, and that was dead. I said to him, you can't always get what you want. Just my fine. You get what you need. Oh, yeah. Woo!
Dopo aver tarato le nostre aspettative con Mick Jagger e Rolling Stones,
che già non sono male come aspettative,
no,
dai.
Infatti. Allora, vi volevo leggere la prima segnalazione di oggi, la prendo dal Manifesto, e si tratta di una riedizione di un libro di Alberto Manzi, che non so se te lo ricordi, era il maestro Manzi, quello del programma sulla Rai di Non è mai troppo tardi, un programma di alfabetizzazione, e scrisse anche alcuni romanzi ispirati alla sua esperienza in Sud America, perché andò a trovare dei parenti, credo in Perù. Sai chi è che ha scritto lui? Orzo Way.
Io veramente?
Non lo sapevo.
Orzo Way.
Quello con il Kiwi.
Quello lì?
Sì, quello. Io lo canto.
Corri ragazzo, vai e non fermarti mai. Brava. Guarda cosa mi fai ricordare.
Vero?
La notte scenderà.
No,
il sole arriverà.
Ma non
pensare che tutto sia contro te. È Orzo Way.
È Orzo Way, e l'aveva scritto il maestro Manzi. Allora, ce ne scrive Paolo Vittoria, ritorna El Loco del maestro Alberto Manzi. Un sassolino lanciato in un barattolo lascerebbe presagire un tempo sempre uguale a se stesso, una monotonia da esorcizzare. Invece, quel tempo lento, rarefatto, immagine classica di piccole località dell'America Latina, contrasta inesorabilmente con un movimento di tensione tra rivoluzione e oppressione che Alberto Manzi fa emergere ne El Loco, suo romanzo pubblicato pubblicato da Edizioni di Storia e Letteratura in una nuova edizione. Abbandonato ai cigli di una strada in un paese in cui gli indigeni erano gli ultimi perfino a entrare in chiesa, El Loco diviene a sua insaputa un maestro rivoluzionario dell'anima, con il disincanto e l'ingenua ma inscalfibile fiducia nell'essere umano. Matto, come i maestri devono essere nel mostrare aspetti inediti, invisibili, impossibili della realtà, El Loco porta una fascia rossa a coprire una ferita antica, un dolore profondo. Considerato suo malgrado istigatore pericoloso per la sicurezza dello Stato, non ha nome, ma dà nomi a persone e fenomeni ribattezzandoli con la sua immaginazione. Invano, provano a controllarlo. San Sebastiano poco a poco si trasforma in Tiuna, il nome che El Loco ha dato al bambino con cui è fuggito dal manicomio. Tiuna ha bisogno di un maestro che insegni a scrivere. Entravano in aula, si raggruppavano nel salone delle feste e per le scale, in modo da poter vedere e sentire il vecchio maestro. E tutti in coro ripetevano le parole che l'uomo dai capelli bianchi scriveva a caratteri cubitali sulla lavagna. E sì, sembra proprio lui, il maestro Manzi. A Tiuna tutti discutono anche grazie alle domande assurde del Loco. «La tua scemenza ci ha fatto pensare. È buffo che uno scemo faccia pensare», gli dice la ragazzina ribelle da lui chiamata Vita. Come sempre, la domanda del Loco era scema, ma la faceva pensare. Tiuna non cede al potere, oscilla tra anima della rivoluzione, spirito di libertà e luogo infelice, oppresso dall'invasione delle compagnie minerarie. Da oppresso aiuta gli oppressi. Le donne, gli anziani, i locos, i bambini, gli sfrattati, ma anche i soldati, oppressori che non sanno di essere oppressi. Vede cose che gli altri non comprendono, per questo viene giudicato loco. Ma la sua follia sparge amore, una sorta di linfa ad ubriacare l'amministrazione e l'esercito corrotto, i politici ridotti a rappresentanti delle grandi compagnie. Ma è lui, loco, o il soldato? Se uno fa quello che gli dicono di fare senza capire il perché deve farlo, è proprio matto, non ti sembra? E Loco pone domande mistiche, provocatorie, ingenue, che non vanno tanto contro le leggi delle istituzioni, ma contro le stesse leggi della natura delle cose. Il sorgere maieutico in queste domande fa luce nel buio. Del resto, Tiuna significa luce dell'alba. E questa è la recensione di Paolo Vittoria alla riedizione di El Loco di Alberto Manzi, uscito da Edizioni di Storia e Letteratura oggi sul Manifesto.
Manzi, il maestro Manzi. Pensavo invece non c'entra niente di giocarmi questa canzone che hai scelto tu, che è veramente bella, è un super pezzone, però vabbè, venerdì.
E giochiamocela, dai. È venerdì. È ancora una mattina pura,
È pura mattina, ascoltatrici e ascoltatori. E questo è un po' l'effetto placebo?
Which makes us blessed and makes for stormy weather. Friend indeed, my Japanese is better.
friend indeed, a friend who'll tease is better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed, a friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test and we will never sever.
Good morning, questi erano i Placebo. Non ho niente da dire sui Placebo, tranne un appello a Brian Molko: tagliati i baffi, per favore, quei baffi non va bene.
Sai che un uomo senza baffi è come una zuppa senza sale?
Vabbè, ad alcuni sta bene, ad altri no, a Brian no, ecco.
Brian,
tagliati i baffi e poi tornerai ad essere quello splendore che sei sempre stato.
Ah, lo dici dall'alto del tuo nuovo taglio, eh?
Hai visto che caschetto? Vabbè, ieri era il compleanno, bisognava dare così un po' un twist. Senti, allora, questa invece segnalazione arriva da Avvenire. Eugenio Giannetta recensisce un romanzo che si intitola Colpevolezza per le edizioni E.O. Di Bruce Holzinger. Un incidente stradale di un'auto a guida autonoma, un ragazzo di 17 anni al volante e una famiglia che si interroga su cosa significhi essere responsabili. Così prende le mosse Colpevolezza, romanzo con cui l'autore americano Bruce Holzinger mette in moto una storia che è insieme dramma familiare e riflessione sul rapporto tra tecnologia ed etica. L'impatto diventa il punto di partenza di una domanda che attraversa tutto il libro. Quando una macchina prende decisioni al nostro posto, di chi è la colpa se qualcosa va storto? A bordo del minivan dei cast di show, ognuno è immerso nel proprio mondo. Charlie è al volante, il padre Noah lavora al computer, le sorelle sono concentrate sul telefono e la madre Lorelai, esperta di etica dell'intelligenza artificiale, è assorbita da altro. L'incidente costringe la famiglia a fare i conti con una catena di responsabilità, mentre il romanzo procede come un thriller, ma la questione non è soltanto stabilire chi abbia provocato l'incidente, quanto comprendere come la responsabilità si distribuisca tra persone e macchine. Charlie ha toccato il volante, il padre avrebbe dovuto vigilare, la tecnologia avrebbe dovuto evitare l'errore. Ma la vicenda suggerisce che la colpa non appartiene mai a un solo gesto o un solo soggetto, nasce da una rete di decisioni e situazioni che si accumulano nel tempo, intrecciandosi agli sliding doors e ai what if. Questa riflessione attraversa anche la storia personale di Noah e Lorelai. Quando si conoscono, lei sta lavorando a una tesi sull'etica dell'intelligenza artificiale, cerca di capire come impariamo a essere buoni e se sia possibile educare una macchina a essere buona nello stesso modo in cui ci educhiamo noi. Da quella ricerca nasce una convinzione che Lorelai riporta nella vita quotidiana. Una famiglia è come un algoritmo. Il paragone diventa una chiave interpretativa, per esempio, del modo in cui si possono crescere i figli. Secondo Lorelai, siccome un algoritmo, una famiglia è infinitamente complessa, ma anche adattabile e resiliente. Un sistema in cui ogni membro influenza gli altri e in cui basta regolare le costanti di tanto in tanto perché la vita continui a funzionare. Durante l'estate successiva all'incidente, mentre si cerca di chiarire le responsabilità e i rapporti familiari si incrinano, Noah comincia a dubitare che la realtà possa essere ridotta a una logica. Di fronte alle conseguenze dell'errore e alla fragilità del futuro che si apre, Holsinger guida i lettori a una conclusione. La vita non è un algoritmo e non lo sarà mai. Ripensando all'incidente, Noah lo definisce un errore così piccolo, il cardine di tutta una vita. Con colpevolezza, Holsinger costruisce così un romanzo in cui l'intelligenza artificiale non è solo un elemento di contemporaneità, ma uno sfondo che permette di interrogarsi sull'idea che nessun sistema, macchina o famiglia che sia, possa controllare tutte le variabili possibili della vita. Il romanzo è Colpevolezza, l'autore è Bruce Holsinger, esce per la casa editrice E.O. e oggi ne trovate la recensione su Avvenire.
La vita non può essere un algoritmo, giusto?
Ci sono troppe variabili, troppe.
Tipo, cos'è che hai fatto tu? Hai dato un...
Ieri, un twist.
Un twist. E adesso dammi un shout.
Ci ha dato una scossa, in effetti.
Dai,
Bello!
Ci siamo alzati dalle sedie.
E allora siete pronti? Perché insomma così, dopo avervi un po' preparato con l'alfabetizzazione primaria del maestro Manzi, aver introdotto le infinite variabili dell'esistenza del romanzo Colpevolezza, siete pronti per la diatriba su di meccanica quantistica tra Schrödinger e Heisenberg?
Ma mi sembra l'orario giusto.
Le 6:23 è l'ora in cui di solito se ne parla. Oggi su Domani, Schrödinger contro Heisenberg, la rivalità che spiega il mondo, ne scrive Emilia Margoni, devo dire con eccellente capacità di perspicuità, cioè riesce un po' a farci capire di che cosa stiamo parlando. La storia della cultura è costellata di rivalità, Bernini contro Borromini, Brahms contro Wagner, Manganelli contro Moravia. Eppure in nessun ambito, come nella fisica, un antagonismo ha saputo caratterizzare una stessa teoria sino a conferirle un'identità duplice e contraddittoria. La meccanica quantistica contempera infatti due concezioni del reale orgogliosamente antitetiche, che nessuna interpretazione è riuscita sinora a conciliare. Ricorre oggi il centenario di uno dei passaggi chiave che hanno segnato questa guerra intestina mai sopita. In risposta a Werner Heisenberg, capofila della cosiddetta fisica dei ragazzi, il 13 marzo 1926 Erwin Schrödinger pubblicava un articolo «Quantizzazione come problema agli autovalori», che, con azzardato ottimismo, riteneva ponesse fine all'acuminata tensione. L'anno precedente Heisenberg aveva messo a punto la meccanica delle matrici, un approccio utile a spiegare, tra gli altri, un bizzarro fenomeno atomico che aveva lasciato stupefatto il suo primo teorizzatore, Niels Bohr. Quando un elettrone si muove da un'orbita a un'altra emettendo un quanto di luce, esso compie salti inspiegabili, come se potesse d'improvviso smaterializzarsi per ritrovarsi in tutt'altro punto dello spazio. Il formalismo delle matrici, consistenti in tabelle di numeri, si rivelò straordinariamente capace di predire tutti i possibili salti della particella. Fu questa la prima formulazione della meccanica quantistica. Una tale forza predittiva, però, esigeva un costo ingente. L'ipotesi di Heisenberg imponeva una rinuncia. Non si può pretendere di seguire la traiettoria dell'elettrone durante il suo salto. Detto altrimenti, quando se ne vuole conoscere con esattezza la posizione, non se ne può osservare la velocità, e viceversa. Si trattava di una conclusione sconcertante per pressoché tutti i fisici viventi, tranne che per il manipolo di scapigliati raccolti all'Istituto di Fisica Teorica dell'Università di Copenaghen sotto l'autorevole egida di Bohr. Secondo Heisenberg & Co., lo studio dei fenomeni fisici altro non è che la registrazione di quantità osservabili, destinate a occultare ciò che davvero accade nella realtà sottostante, che è una realtà indeterminata e sorprendente che la fisica deve rinunciare a cogliere nella sua natura più intima. Una tale concezione lasciava Schrödinger del tutto inorridito. Il fisico viennese si ritirò durante il Natale del 1925 con una sua conterranea sulle Alpi svizzere, dove concepì la sua replica, la meccanica ondulatoria. Allora, al netto del suo apparente tradizionalismo, l'ipotesi del nostro risultava non meno ardita, perché imponeva una rinuncia di pari eclatanza. Schrödinger assumeva che si dovesse prendere congedo dalla nozione di particella per sostituirla con quella di onda. In questo senso anche l'elettrone va ripensato, quelle sfere puntiformi che sin dalle scuole elementari siamo indotti a immaginare come piccoli pianeti che ruotano attorno a un centro, altro non sarebbero che utili finzioni. Nell'ottica del fisico viennese la particella è piuttosto un'approssimazione, o meglio, la cesura di qualcosa di più ampio e complessivo, appunto l'onda. Non fu che l'inizio di un estenuante conflitto tra opposte prospettive su come sia fatto il mondo e cosa possa essere la fisica rispetto ad esso. Heisenberg, talento giovanile, impudente e bellicoso, proclive alla competizione e fermo sui propri risultati, non esitò a qualificare l'interpretazione di Schrödinger come ripugnante. Dal canto suo, questi non mancò di prendere le parti di Einstein, che in una lettera del 1926 a Max Bohr contro l'interpretazione della meccanica quantistica fornita dalla scuola di Copenaghen scrisse che Dio non gioca a dadi, vale a dire l'idea secondo cui qualcosa di indeterminato nel mondo è destinato a rimanere, qualcosa che nessuna teoria, neppure la più completa e fondamentale, potrà mai decrittare. Ancora oggi non si è in grado di stabilire chi tra i primi due formulatori della teoria avesse ragione, sicché in qualsiasi manuale di fisica avanzata si troverà l'equazione di Schrödinger accanto all'ipotesi di Heisenberg circa l'inesorabile indeterminazione dei fenomeni, come se le due poggiassero su una comune concezione del mondo, matrimonio assai forzato da cui deriva la più ampia parte degli enigmi della meccanica quantistica. E proprio da questa inconciliabilità all'interno dello stesso quadro concettuale si può trarre il lascito speculativo più rimarchevole di questa disfida. Una teoria può permettersi di spiegare con mirabile precisione come funzioni la realtà, pur avendo su di essa idee molto confuse.
Una traduzione perfetta di tutti noi.
Vero?
Secondi al giornale radio.
questi luccichi, eh?
Questi sono Daryl Hall and John Oates. Questo I Can Go For That, che è la mia reazione alla fisica quantistica. Dall'altra parte del vetro,
Sara Milanese, Omar Caniello, appunto per la prima edizione del giornale radio. Sono le 6:29. Noi torniamo tra poco con il meteo. Poco detto, tra poco con il meteo.
Tomorrow will bring maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
Ma hai visto che fuori si vede la luce? Comincia a vedersi la luce a quest'ora? Non è più buio, buio, buio come fino a qualche giorno fa.
Allora, essendo io di spalle, rivolto a un muro, no, devo dirti la verità.
Se
però
ti giri,
se tu me lo dici...
Ti dico che si vede già un po' di luce.
Vedi l'alba?
Vedo l'alba, vedo la luce, sì, sì, sì. E oggi non piove, giustamente, come ci avevano detto ieri gli amici del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Anche
sì,
se...
ma domani...
Esatto, esatto. Adesso chiediamo conferme domani a Paolo Valisa. Buongiorno Paolo.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Lei conferma quindi che oggi, insomma, il tempo regge, ma domani piove?
Sì, purtroppo devo confermare, oggi appunto il tempo sarà in buona parte soleggiato, anche se con qualche nuvola irregolare al mattino, e poi vedremo arrivare della nuvolosità prima alta stratificata, poi più bassa nel corso del pomeriggio a partire dal Piemonte. Oggi sarà ancora asciutto, prime gocce di pioggia nella prossima notte, perché infatti la giornata di domani sabato sarà veramente grigia, con cielo coperto, e le piogge saranno via via più diffuse e intense nel corso del pomeriggio, in particolare sull'Ossola, sul Verbano e sull'Ario, dove insisteranno maggiormente proprio a ridosso dei rilievi. Saranno invece più deboli e intermittenti sulle regioni orientali e sulla bassa padana. Le temperature massime caleranno anche attorno ai 10-12 gradi e avremo della neve abbondante in montagna solo oltre comunque i 1500 metri.
Vabbè, insomma, ne prendiamo atto e ci attrezziamo di conseguenza. E grazie mille Paolo Valisa e buon fine settimana a lei e a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Varese. Buona giornata!
Grazie anche a voi, a tutti buon fine settimana!
E allora noi li salutiamo, sai come? Con queste ultime immagini di brughiera, di nebbia che arriveranno. E poi basta, poi arriva la primavera, finita.
Ok.
Sei pronta?
Sì. Che cos'è? Wuthering Heights.
Sono i Clannad.
I Clannad.
Vengono proprio da un bosco.
Irlanda o Scozia, i Clannad?
Penso che sia Irlanda.
Irlanda.
You and I.
In a Lifetime.
Sì, qui con Bono, sì, stavo un po' studiando tutta la storia della famiglia, dei clan. Enya era una delle sorelle, poi si è messa in proprio, diciamo. Va bene, comunque Trump è contento, Claudio. Partiamo da una buona notizia, è felice perché Trump non teme i rincari, dice noi ci guadagniamo. Ah, Teheran è un impero malvagio, leggo da Repubblica. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il più grande produttore di petrolio al mondo, quindi quando i prezzi del greggio salgono facciamo molti soldi. Scrivendo questo sui social, Trump ha dato l'impressione che in fondo la crisi dell'energia scoppiata per il blocco dello stretto di Hormuz a causa della sua guerra contro la Repubblica Islamica gli interessi poco. Subito dopo però, forse temendo gli effetti sui mercati e nelle teste degli elettori che vedono salire il prezzo della benzina, ha aggiunto ma di interesse e importanza molto più grande per me come il presidente è fermare un impero malvagio. Preleverà 172 milioni di barili dalle riserve strategiche per calmierare gli aumenti. E questa è la sua reazione.
Eh sì, diciamo, è il contentino per far vedere che fa qualcosa, però lui è ben contento di tutto ciò che sta succedendo. Partiamo da qua, da Trump, anche per lasciare poi un po' di spazio ad altri titoli. L'Espresso per esempio oggi in copertina: guerra, chi paga il conto, punto di domanda, con una specie di, sapete, gli ordini esecutivi della Casa Bianca con quella firma sua gigantesca, con scritto aumento della benzina sì, recessione sì, inflazione sì, disoccupazione sì, spesa sì, insomma è tutto un bel disastro. E poi nelle pagine interne tanti articoli, quello di Gianfrancesco Turano si intitola Il caos è un affare per pochi e dice così: nell'oceano di interventi e dichiarazioni seguiti all'attacco all'Iran, il commento più illuminante è quello di John Bolton, super falco della destra, con incarichi nell'amministrazione di Ronald Reagan e George Bush, cioè il padre, nominato consulente della sicurezza nazionale dallo stesso Trump nel primo mandato, dice così: quando mi ha chiamato alla Casa Bianca nel 2018, mi ha riferito che un suo amico di affari di New York gli aveva consigliato di comprare la Groenlandia. Ogni conversazione con Trump riguarda un affare immobiliare. Le sue preoccupazioni per la sicurezza nazionale erano minime. Non ha una filosofia, non ha una strategia. Osserva tutto attraverso il prisma delle sue relazioni e agisce in base al vantaggio politico e economico del momento. Alla fine di questa guerra, la più destabilizzata, scrive Turano, quindi non sarà l'Iran, dove è morto un Khamenei e se ne è fatto un altro, ma sarà l'Europa di Ursula von der Leyen, che ha di nuovo reagito in ordine sparso. È già successo nell'aprile 2025, quando il presidente Tycoon ha dichiarato il Liberation Day delle tariffe, con effetti devastanti sui mercati, ma guadagni fantastici per chi ha potuto giocarsi la carta dei futures al ribasso, come l'amico finanziere Charles Schwab, che evidentemente sapeva e si aspettava la mossa e l'annuncio del presidente. Insomma, si va a vedere quanti affari ha fatto il presidente e il suo cerchio magico, e si scoprirà che mentre noi ci arrovelliamo a parlare di strategie, c'è gente che si arrovella solo per incassare qualche dividendo e profitto in più ogni giorno.
Sempre di questo parla l'editoriale di Luca Celada oggi, prima pagina sul Manifesto. La guerra come la campagna elettorale, scrive Luca Celada. L'allerta diramata dall'FBI sul pericolo di rappresaglie iraniane sulla California ha avuto il sapore di maldestra propaganda su di un nemico infido e pericoloso. Ma la narrazione dell'agenzia guidata da Kash Patel, fedelissimo MAGA, non ha davvero avuto l'effetto di avvicinare una guerra che permane psicologicamente assai lontana da molte opinioni pubblica americana. La guerra è tradotta in spot pubblicitari stile Super Bowl, montaggi accattivanti, musica d'effetto sulle bombe a rallenti. C'è pure il logo ufficiale, motto Epic Fury e bandiera. La guerra ha un marchio grafico. È un'operazione di immagine in cui nulla deve stonare. Insomma, sembrano davvero essere incompetenza e crudeltà le cifre dell'amministrazione che gioca con la terza guerra globale come un videogame senza stupide regole di ingaggio. Queste sono le parole di Pete Hegseth. E se la guerra vista da casa sembra una campagna elettorale, non è un caso. A 7 mesi dalle elezioni di novembre, i midterm condizioneranno ed amplificheranno ormai tutta la politica interna e internazionale, scrive Luca Celada sul Manifesto.
Su Domani, Mattia Ferraresi, che è non solo un analista, ma è proprio un ricercatore di questioni di politologiche statunitensi, scrive così: Trump disperato per la guerra e il midterm, il piano a fare a pezzi le regole elettorali, il presidente ritorna ossessivamente sul Save America Act, il provvedimento che riduce l'affluenza fra i ceti più fragili, il conflitto in Iran oggi è costato oltre 11 miliardi di dollari, il prezzo della benzina è alle stelle, la sua popolarità ai minimi. Dall'altra parte Francesca De Benedetti ci racconta l'arrivo a Roma di Thiel, adesso se non vi ricordate chi è lo capite subito. Allora, sarà possibile anche confessarsi dalle 18:15 per chi volesse. L'aggiornamento esclusivo fatto per avere ieri alla platea dei prescelti come parte del programma di 4 giorni di conferenze di Peter Thiel, organizzate dall'Associazione Culturale Vincenzo Giuberti, insomma varie associazioni. È un pubblico selezionato e segreto che è invitato a partecipare a una messa latina alle ore 19 di domenica alla Basilica di San Giovanni dei Fiorentini. Secondo me qualcuno ci va a salutarli. Confessioni e droni. In due parole, Peter Thiel, affarista e ideologo del trumpismo, tech, ardente sostenitore del monopolio, ancor più che dell'anticristo, fondatore di Palantir, l'intelligenza artificiale, ma direi più una piattaforma applicata pure all'AIS, finanziatore di Anduril, i droni semiautomatici che hanno conquistato pure il governo tedesco, la famosa intelligenza automatica delle armi che nessuno vorrebbe in questo momento applicare perché non solo è insicura ma è una follia, comunque sia lui lo fa, non si limita a essere di casa alla Casa Bianca, ha sostenuto Trump già dalla prima ora e ha lanciato J.D. Vance, di cui tutti dicono che sia una sua creatura, entra ormai nei ministeri di mezza Europa. Era stato in Ungheria, in Austria, insomma gira tutta l'Europa. Adesso è arrivato in Italia. E Francesca De Benedetti dice che queste vacanze romane hanno a che fare anche con gli affari. Cadono dalle nuvole dalle parti di Palazzo Chigi, nessuno ne sa nulla. Un incontro col ministro Crosetto non risulta in agenda. Però, ad esempio, si apprende che la Direzione Nazionale Armamenti, cioè il Segretariato Generale della Difesa, il cuore del Ministero della Difesa, avesse inviato a una platea di aziende, tra le quali proprio Palantir, l'invito a presentare le proprie proposte sull'applicazione dell'intelligenza artificiale. Insomma, il deputato PD Andrea Casu con Provenzano firmano un'interrogazione in cui si chiede al governo di chiarire se vi siano rapporti tra il governo e la TIEL e le sue aziende. Non c'è nessuna risposta, ma il fatto che non rispondano è già una risposta.
Sì, c'è sempre un lato grottesco, se non ridicolo, legato a queste grandi... questi grandi agglomerati di potere. È da un po' di giorni che si parla di questa questione delle scarpe che Trump regala al suo entourage. Oggi ne scrive anche Samuele Finetti sul Corriere della Sera: scarpe uguali e fuori misura per ministri e amici MAGA, l'ultima mania di Trump. Il tycoon le ordina da un'azienda USA che gli ha fatto causa sui dazi, tra l'altro. Si capiscono molte cose di un uomo dalla taglia delle sue scarpe. Rubio, ad esempio, ha ordinato un 45,5, pur essendo alto 1,78 m. Quindi Rubio adesso va in giro con delle scarpe molto più grandi della sua taglia.
È stato fotografato da tutti.
Sì, sì, c'è un ingrandimento della foto, si vede proprio che il tallone è da tutt'altra parte rispetto al suo piede. Di sicuro c'è l'amore di Trump per Florsheim, che non è corrisposto, anzi, non solo il proprietario dell'azienda Thomas Florsheim Jr., quinta generazione, ha negato al Journal di essere a conoscenza degli acquisti presidenziali, ma sul web si trova una sfilza di dichiarazioni durissime dello stesso imprenditore contro i dazi voluti dal tycoon, perché Florsheim produce in Cina, con buona pace dell'America First, professato da Trump. Quindi gli regala
le scarpe a tutti i
Made in China, sì.
Mamma, pensa te. Vabbè, adesso sai che andiamo proprio in Cina tra pochissimo?
Ah, che bello.
Sì. Però prima di tutto, c'è questa domanda. Why did you do it?
Non lo so.
Why did you do the things to me?
Non lo so, sarò stata così un po' distratta.
I've been thinking about what you have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only
truth. Man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. But I know they never understand it, because it was no accident, you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. One, two.
Allora andiamoci in questa Cina, perché mentre c'è la crisi nera del petrolio, la folle gioia del tycoon che dice faremo un sacco di soldi, l'avete sentito prima, tycoon ovviamente Trump, gli iraniani dicono che lo stretto di Hormuz sarà chiuso, ma non è chiuso per loro, cioè le navi iraniane che vanno in Cina col petrolio continuano a passare. Oggi tantissima Cina sui quotidiani, tanta analisi di queste settimane, perché c'è stato il plenum per il piano quinquennale, avevamo già letto qualcosa da Michelangelo Cocco su Domani, che oggi torna a parlare. La Cina punta a fare un salto quantistico per staccare gli Stati Uniti, scommette sull'autosufficienza tecnologica nel campo dell'intelligenza artificiale, delle comunicazioni 6G, della robotica. La guerra petrolifera qui a Shanghai, dove sta Michelangelo Cocco, pare lontanissima, e non è il solo, no, che scrive di...
No, oggi anche sul Manifesto, Simone Piaranni, anche in prima pagina, Realpolitik, alleati alla cinese, c'è una diplomazia tutta da riscrivere. Flessibilità, pragmatismo e anche realismo. La Cina, che si prepara al nuovo piano quinquennale, accetta di crescere meno ma in modo migliore. Si riarma anche per le tempeste internazionali e prosegue nel piano di assimilazione etnica. Una nuova legge annacqua la ricchezza etnica in nome della supremazia dell'etnia Han. E a fine marzo è annunciata la visita di Trump a Pechino. Per quanto possa non piacere agli ultras della Cina nostrani, è motivata anche dal fatto di non volere incrinare quella de-escalation raggiunta all'ultimo summit con Trump in Corea del Sud a Busan. La Cina non ha interesse a riscaldare la relazione, sapendo che il nuovo impegno bellico statunitense può giocare a proprio vantaggio in due modi. Se Washington avrà bisogno di produrre nuove armi, dovrà bussare alla porta di Pechino per terre rare e minerali critici. Se Trump si ritroverà impaludato in Asia occidentale, proviamo a chiamarlo così, quel territorio, anziché usare il coloniale Medio Oriente, per Pechino tanto di guadagnato, perché gli USA avranno ancora meno tempo per dedicarsi all'Asia, che anzi rischiano di privare di difese, come il sistema TAD in Corea del Sud. Gli USA in Venezuela si sono mossi per propri interessi e in Iran si sono mossi per interessi israeliani. In Cina si tenta di leggere le mosse di Trump con realismo, proprio come i funzionari hanno fatto con i conti economici per il futuro del paese.
Anche il Sole 24 Ore oggi ha la chiama finestra cinese sulla crisi medio orientale, che è un termine coloniale, appunto. Com'è che diceva Simone Pieranni? Asia occidentale.
Di provarlo a chiamare Asia occidentale, sì.
Vabbè, perché no, si può cambiare. Per 40 anni la Cina ha percorso sul tapis roulant, scrive Giuliano Noci, della globalizzazione, il tapis roulant della globalizzazione, fabbriche accese giorno e notte, container in fila nei porti, capitali occidentali che arrivavano a fiumi, il mondo comprava, Pechino produceva, tutti felici. Poi il tapis roulant ha iniziato a rallentare. Ha rallentato per tanti motivi, le analisi sulla fine della globalizzazione sono tante e complicate, diciamo così, il mondo che ha reso possibile l'ascesa cinese non esiste più. La globalizzazione lineare degli ultimi 30 anni è sostituita da una competizione geopolitica nervosa e diffidente. Le tensioni tecnologiche con gli Stati Uniti, le restrizioni sui chip avanzati, la frammentazione della catena del valore stanno ridisegnando l'economia globale. E quindi il piano quinquennale non è dunque un documento tecnico, è il manuale di sopravvivenza della Cina, scrive Nucci. Per decenni la Cina ha prosperato grazie all'apertura dei mercati e oggi si prepara un'economia in cui commercio e tecnologia sono armi geopolitiche, quindi semiconduttori, intelligenza artificiale, robotica, biotecnologie, tecnologie quantistiche. In tutto questo è la grande massa di denaro che poi alla fine, stringendo un pochino nell'analisi ai fatti, investe un sacco in questi settori e tra l'altro investe non tanto in meno, ma non aumenta la difesa, è uno degli unici paesi che mantiene il suo 7% del PIL in armi, tra cui continuano a sviluppare testate nucleari, ma decide di mettere il grande più, numero più, su tutte queste altre tecnologie. Qual è lo scopo? Costruire un sistema di innovazione capace di ridurre drasticamente la dipendenza dall'Occidente, ma la vera sfida, come ci spiega anche Michelangelo Cocco su Domani, non è tanto la tecnologia, è il mercato interno, perché non potendo più contare soltanto su un mondo dove davvero riesce a esportare ovunque, diminuendo la capacità di esportazione, l'Asia ormai assorbe tutto quello che può dalla Cina, sarà la sfida del mercato interno, la seconda sfida interna al paese, è quello della indipendenza energetica, di cui stranamente oggi non parla nessuno, è il terzo capitolo del piano quinquennale, esatto. Comunque vabbè. Si vede che siamo un po' distratti da tutti questi fumi neri di petrolio.
Forse sì, e tra l'altro il sottotitolo del manifesto che vi segnalo è Vieni avanti Pechino.
Non male, molto Luciano Salce, no? Non era lui.
Sono le 6:58, è il momento dei titoli principali delle notizie di oggi. Noi torniamo tra poco invece con le prime pagine dei quotidiani in fila. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Eccoci alle 7:03 di questo venerdì 13 marzo. Allora, oggi le prime pagine dei quotidiani sono divise tra gli esteri e le questioni interne. Il titolo degli esteri di Domani è Il fantasma di Khamenei sull'Iran, petrolio alle stelle, Trump esulta. Il primo discorso della nuova guida suprema è stato letto da uno speaker, ancora dubbi sul suo stato di salute. Mentre la questione più interna e italiana è il comiziaccio braccio della Premier per eccitare le sue truppe, di Piero Ignazzi alla prova della guerra. E sempre un'altra questione: i giudici liberano gli stupratori e tolgono i figli. Meloni in campagna per
ha detto
Elsi.
parole caute,
beh, sì, diplomatiche.
Ha preso l'invito del Presidente della Repubblica Mattarella.
Tenere i toni. Sì, allora, vi leggo però il titolo di politica estera che riguarda la guerra. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, vendicheremo i nostri martiri. Queste le parole, ma non si è fatto né vedere né sentire. Il primo discorso di Mojtaba Khamenei nelle vesti di guida suprema è stato letto da una giornalista in diretta nazionale, mentre in sovraimpressione c'era un'immagine con il suo volto e la bandiera iraniana. Di sicuro è una scelta che alimenta sospetti sulle reali condizioni di salute di Khamenei Junior. Intanto il petrolio torna a sfiorare i $100 sui mercati, è di nuovo bufera e solo Trump esulta: faremo un sacco di soldi.
Faremo un sacco di soldi. Corriere della Sera, Khamenei, resistenza e vendetta. Primo discorso del nuovo leader iraniano che non compare. Lo stretto resta blindato, in realtà passano le navi cinesi. L'attacco a Erbil, poi lo vedremo, le basi italiane. L'analisi ce la dà, lo scenario ce lo dà Andrea Nicastro da Gerusalemme, che scrive così: Israele distrugge le banche di Hezbollah in Libano, l'Iran mette nel mirino quelle americane nel Golfo. Trump dice che potrebbe far finire la guerra in fretta, Teheran risponde: decidiamo noi quando finisce. Trump in un'ora può lasciare al buio la Repubblica Islamica, il plenipotenziario iraniano Larijani replica: blackout nel Golfo in meno di mezz'ora. La guerra si intensifica invece di rallentare, si estende invece di contenersi. I danni, impossibile sapere quanti missili restano a Iran ed Hezbollah, quanti intercettori a Israele e agli USA. Gli Stati Uniti dichiarano di aver colpito 6.000 obiettivi, 60 navi, 30 posamine. L'Iran risponde con 3 mercantili colpiti ieri nel Golfo, 2 petroliere attaccate nel porto iracheno di Bassora. Si ribelleranno prima gli iraniani sotto le bombe o la base MAGA per i prezzi dal benzinaio? Punto di domanda. Intanto la Francia denuncia il ferimento dei suoi sei soldati, poi purtroppo avete sentito anche gli aggiornamenti della redazione. L'intervista a Miriam Rajavi, la leader del Consiglio nazionale della resistenza iraniana, sul Corriere: momento storico, il regime può cadere solo grazie alla nostra lotta, non c'è alcun bisogno di interventi esterni. È la leader, diciamo, del più grande gruppo di politico di esiliati che sta in Francia.
Con la foto di alcuni lavoratori che guardano un magazzino in fiamme negli Emirati Arabi Uniti, il manifesto titola «Primi a morire». Delle 13 vittime che hanno fatto i missili e droni iraniani nei paesi del Golfo, 12 sono migranti. Turisti e influencer sono partiti, ma operai e fattorini sono rimasti. Non hanno soldi o passaporto per fuggire, sono costretti a lavorare senza riparo. La guerra continua sulle loro teste.
Il Giorno: Erbil, un attacco mirato, gli italiani via dalla base, drone dei miliziani sciiti, 141 soldati a Capo Singara, dove formavamo ancora le forze irachene, erano nei bunker, erano stati avvisati 4 ore prima, sono tutti in column, Crosetto dice rientro previsto, insomma gli italiani che tornano a casa è l'altra notizia.
Sì, Repubblica ci apre, soldati italiani via dalla guerra, scatta il ritiro graduale del contingente dopo il drone sulla base di Erbil. Crosetto dice: è un attacco deliberato contro di noi. Il titolo anche del Messaggero: Hormuz, l'Europa agisca unita. C'è un'intervista sul Messaggero al ministro della difesa Crosetto che dice: non servono navi da guerra, lo stretto va sterilizzato. Su Erbil un attacco deliberato, sono già stati spostati 177 soldati italiani.
Sì, Crosetto viene intervistato anche da Paola Di Caro sul Corriere della Sera. Sono interviste di una, se ci permettete, purtroppo di, come dire, abbastanza pochezza. Nel senso, eravamo stati avvertiti 4 ore prima dell'attacco, tutti i nostri soldati si sono messi in sicurezza, dimostra anche come funzionano i rapporti di intelligence, sulla missione in Libano deciderà l'ONU. Noi paesi che non siamo grandezze, che subiamo le guerre che incendiano il mondo, dobbiamo batterci per tornare al rispetto da parte di tutti delle regole della carta dell'ONU. Cioè, Crosetto fa il pompiere in queste, perché non vuole intervenire in nessun conflitto, abbiamo molto da perdere, ovviamente è più facile fare affari e vendere armi. Ve la traduciamo così: gli unici che non subiranno aumenti dei prezzi del petrolio e gas saranno USA e Russia, tutti gli altri, noi compresi, sì. E quindi l'unica grande proposta che fa è: Per un periodo limitato si dovevano sospendere le scelte burocratiche che fanno sì che per noi i costi dell'energia siano del 40% superiori agli altri paesi. Cioè la grande ricetta del Ministro della Difesa è sospendere tutte le, diciamo, tutti i piani del green per ridurre il consumo di fossili, invece che continuiamo a pagare alla Russia, agli Emirati Arabi, al Qatar a $100 al barile. Questa è la sua soluzione.
Allora, se leggiamo le parole dell'ammiraglio Cavo Dragone, che è intervistato su Repubblica ed è in prima pagina, Cavo Dragone, battaglia dura sullo stretto, dice: la NATO respingerà le minacce anche nel Mediterraneo, l'unità dell'alleanza non è in discussione, sono pronti nuovi sistemi di difesa. Gianluca Di Feo lo intervista su Repubblica, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il chairman del comitato militare della NATO, ex capo di stato maggiore della Marina e di tutta la difesa, che dice: c'è in gioco la credibilità dell'Occidente, c'è una lotta con l'asse del male di cui l'Iran è il burattinaio, l'Italia sarà protagonista nella difesa del fronte sud. Poi dice: rendere sicuro Hormuz sarà difficile, la vera sfida sono i droni contro i quali stiamo preparando nuovi sistemi. Insomma, è una lunga intervista in cui si muove sui vari
fronti.
Sembra
lui il ministro,
è forse un po' lui il ministro della difesa,
super analisi geopolitiche, il nostro ruolo in Libia, nel vicino Oriente. Vabbè, mentre il ministro della difesa ci dice che dobbiamo tagliare gli ETS, il ministro della difesa non ci dice però quello che sta facendo: antidroni e radar, le armi agli Emirati entro 7 giorni, la sferzata di Crosetto accelerare. A chi la sferzata? A Cingolani, ve lo ricordate Cingolani, che adesso è l'amministratore delegato di Leonardo. A pagina 3 del Fatto Quotidiano: ci sono armi e radar, sistemi di difesa aerea, antimissili, antidroni, l'inventario che l'Italia spedirà entro una settimana a quelli che vengono definiti paesi amici, gli Emirati Arabi, ma le forniture potrebbero arrivare in Arabia Saudita anche. Paesi colpiti in queste settimane dai missili iraniani, già dallo scorso weekend gli uffici della Leonardo SPA sono state individuate le spedizioni da effettuare, il tutto sulla spinta del ministro Crosetto, che ha chiesto sforzo al colosso controllato dal Ministero dell'Economia, accelerare, consegnare in tempi rapidi. Crosetto, non so se vi ricordate, era quello che si lamentava che si fanno le ferie in Italia, mentre in Cina e in Russia si producono missili 24 ore al giorno, 7 su 7. In Italia ci si permetteva ad agosto di andare in ferie.
C'è un'altra cosa in cui l'Italia è contro tutti gli altri ed è appunto quella il fatto della sospensione degli ETS, aiuti selettivi riservati alle famiglie con redditi bassi e agli autotrasportatori, leggo da Repubblica. Nel giorno in cui 8 paesi europei bocciano la richiesta italiana di sospendere l'ETS sul termoelettrico, cioè il sistema che tassa le emissioni di anidride carbonica per ridurre il peso del caro energia sulle imprese, il governo mette a punto una serie di idee contro l'aumento dei carburanti. Il blocco dell'Europa del Nord, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Lussemburgo e Slovenia, si è unito a Spagna e Portogallo nella difesa del mercato di scambio delle emissioni di CO2, uno dei pilastri del Green Deal. Tutti insieme hanno sottoscritto un non-paper dal titolo emblematico «L'ETS è la pietra angolare della politica climatica europea». Il messaggio a Roma è chiaro: apportare modifiche fondamentali, mettere in discussione lo strumento stesso o sospenderlo sarebbe un passo indietro molto preoccupante. L'apertura si limita a ritocchi mirati, una grana non da poco per Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo.
Fiammata del petrolio sopra i $100, caro carburante frenata su Italia e le accise. Il Sole 24 Ore ci racconta l'altalena del rapporto tra il prezzo del greggio, quello che ricade in pompa benzina, sulle nostre casse.
Avvenire, digiuno dall'odio, la Chiesa italiana in preghiera per la pace, i giovani dicono: così non rimaniamo spettatori passivi. C'è poi un reportage dalla Cisgiordania della Capuzzi, Lucia Capuzzi, che scrive: a Midol Fasail i beduini cercano di resistere alle violenze, i coloni che occupano con le tende. Un suono stridulo della sirena detona dai cellulari per la seconda volta, è il segnale che un missile è entrato nello spazio aereo israeliano e tutti devono chiudersi nel rifugio più vicino. I cinque si guardano, ma nessuno si muove e continuano imperterriti a sorseggiare tè alla menta sotto un albero rachitico. Tanto dove potremmo andare, dice Daniel al Malak, mentre il tonfo sordo e la scia bianca in cielo indicano che il razzo è stato intercettato in volo. Qui non c'è riparo. Politica italiana, Meloni scommette sulla paura. Se vinceranno i no, avremo più stupratori e devastatori liberi, figli strappati alle madri.
La Stampa, Meloni se vince il no, stupratori liberi, apre sul comizio di Milano. La riforma è sostenuta da molti magistrati, nessuna possibilità che io mi dimetta. Un'intervista al ministro Lollobrigida con una sconfitta al referendum. Il paese sarà meno stabile. Boh, le inventano tutte, non si capisce perché, cosa c'entra questa cosa. Comunque sia, tantissime campagne elettorali sui quotidiani.
Referendum Meloni da panico sul Manifesto. C'è poi un uomo che è riuscito ad arrivare sul palco, ne parla Repubblica. Uomo sul palco con la Premier, falla nei servizi di sicurezza. Il signor Maurizio Musumeci è riuscito ad arrivare lì, ha detto di essere il 13° capo dello Stato. Nessuno gli ha detto niente.
Sì, è salito sul palco da Giorgia Meloni, si è presentato e le ha regalato il suo libro dicendo: sono il 13° presidente.
Forse lo è davvero, magari lo è.
È grave però, c'è un buco nella sicurezza davvero davvero significativo.
Non leggiamo i titoli del...
No, il giornale, Meloni e il popolo del sì, è un'occasione storica, insomma è tutta campagna referendaria, ma voi avete bisogno adesso delle notizie locali.
Per cui vi dividiamo metro regione, sono le 7:14, la linea passa a Luca Parena, noi torniamo dopo il giornale radio.